Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
E allora un buongiorno a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Con un buon quarto d'ora di ritardo iniziamo la rassegna stampa questa mattina. Partiamo dalla prima pagina del Corriere della Sera, che apre ovviamente sulla questione palestinese. Lo fa con un titolo come altri quotidiani oggi, che ci parla dell'Iran. Israele avverte l'Iran. Poi andremo a leggere meglio. L'America rafforza la sua presenza militare, altri camion di aiuti a Gaza, Teheran, rischi di una crisi incontrollabile, la replica, se attaccati vi colpiremo, nella striscia 19 italiani. Se non sbaglio, questo dato del numero di italiani io non l'avevo, forse non lo ricordo, però non l'avevo ancora visto, insomma, rispetto a tante altre situazioni, no, dove appena ci sono delle persone italiane diventa una questione importante, come i palestinesi di Gaza, insomma, se sono citati sono soltanto numeri, non leggiamo mai i nomi, mai le storie, qua insomma anche gli italiani diventano quasi trascurabili se sono a Gaza. E ci sono altri articoli che parlano del tema, c'è cioè, sugli ostaggi, il ruolo del Qatar, le trattative in retroscena, e una intervista che a Benny Morris: nasceranno due stati, per ridare forza alla fruizione dei due stati servirà la sconfitta dei fanatici. Credo anche che questa crisi sia la fine politica per Netanyahu e il suo governo. Questo sulla Palestina in prima pagina, ma anche l'editoriale parla di questo, uno dei due editoriali, perché il primo è di Ernesto Galli della Loggia, il titolo è L'Europa e il tabù delle armi, uno strano silenzio, e niente, lo andremo a leggere, è un editoriale insomma su un tema importante. Ma appena sotto c'è un altro editoriale di Mara Gergolet, Germania, la grande paura, antisemitismo. Ne abbiamo parlato anche ieri, insomma, ora vedremo meglio questo editoriale, poi che taglio dà sulla questione, però ne abbiamo parlato ieri nel redazionale che potete trovare sul nostro sito internet ondarossa.info, perché abbiamo sentito un compagno dalla Germania che ci ha parlato della situazione delle mobilitazioni a sostegno del popolo palestinese, che sono state ampiamente vietate e che insomma incontrano questo atteggiamento che c'è in Germania, successivo a quella che è stata la storia del nazismo in Germania, di insomma estrema difficoltà anche nel movimento stesso di affrontare la questione della causa palestinese. Quindi sulla spalla di destra c'è la questione di cui si è parlato in questi giorni, cioè di un medico che ha subito una multa perché aveva fatto troppi straordinari durante il Covid. L'articolo è di Margherita De Bac, stoppa le multe sugli straordinari, il titolo. Quindi appena sotto troviamo la questione delle bollette, tutele prorogate, rinviato il passaggio al mercato libero. E la scadenza sarà rinviata di un anno. La questione del costo della vita, in questo caso delle bollette, se ne parla fin troppo poco. Appena sopra infatti troviamo il discorso della Meloni, che insomma nella scia di tutto il gossip e il dibattito pubblico legato all'uscita fuori onda televisiva del famoso Gianbruno, in questi giorni uno dei personaggi più discussi in Italia, e questo ci dà anche il quadro del livello dell'informazione pubblica in questo paese. E la Meloni non è andata fisicamente a questa festa di Fratelli d'Italia, ha mandato solo un videomessaggio e dicendo che è umana, una notizia che insomma è importante che dia, perché poteva sfuggire. E questo lo dico semplicemente perché non perderemo troppo tempo rispetto alla kermesse di Fratelli d'Italia, ma durante il suo discorso la Meloni ha affermato, come fa appena può, il grande successo di questo anno di governo. Un successo che, se bisogna essere sinceri, visto che noi non abbiamo partite elettorali in gioco, come il centrosinistra, che ovviamente insieme anche ad altri partiti ha risposto che la realtà è tutta al contrario. Noi possiamo, io credo personalmente che a livello mediatico e di narrazione e di consensi non se la sia giocata male la Meloni e la coalizione di centrodestra e di destra, perché insomma centrodestra è forse troppo moderato come appellativo per questa coalizione. Sicuramente nei fatti, se ci fosse la capacità di uscire fuori dalla narrazione, di avere un livello di approfondimento e anche di diffusione vera di informazioni fra la popolazione, diciamo, degli effetti delle misure e delle politiche di questo governo, sicuramente noi non siamo niente d'accordo, ci sia niente di positivo né a livello ideologico, ma quello già lo sapevamo, e a livello di impatto economico la situazione è devastante, dalla cancellazione del reddito di cittadinanza a un aumento enorme del costo della vita sotto vari aspetti. Le uniche misure che il governo ha provato a fare, come quella della tassazione degli extra profitti delle banche, alla fine sono stati soltanto uno specchietto per le allodole, quindi insomma la situazione è molto grave. La Stampa invece, anch'essa titola sull'Iran, la minaccia di Teheran è il titolo. Vedevamo che, come al solito, insomma, la Repubblica fa lo stesso titolo cambiando una parola, la minaccia dell'Iran è il titolo della Repubblica, ma in cartaceo abbiamo soltanto la Stampa. Sono diversi gli articoli che parlano della Palestina, ovviamente parlando principalmente dello Stato sionista di Israele e anche dando voce ad alcuni dei momenti e delle questioni più gravi che sono successe in queste settimane. C'è qua un'analisi di Lia Levi, c'è il pericolo di una nuova Shoah, questo è il titolo. Francesco Semprini scrive tra le analisi sulla questione medio orientale più generale, i palestinesi in Libano pronti a combattere, e quindi c'è un reportage di Francesca Mannocchi nel kibbutz dell'orrore, ora invadiamo Gaza, e questo è, insomma, andremo a vedere meglio il tenore di questa intervista, ovviamente senza mai rileggerla tutta. E gli editoriali della Stampa, anche qua, sono due, trattano tutti della questione palestinese. Il primo sembra, insomma, dare un quadro un po' più allargato rispetto al Medio Oriente, è di Natalie Tocci, e il titolo è L'escalation, un rischio reale, e mentre il secondo è un racconto di Domenico Quirico, Il microimpero del male, e si riferisce all'Iran con questo appellativo abbastanza pesante. Sulla spalla di destra, ancora Fratelli d'Italia, Meloni salta la festa, c'è un commento su un anno di governo di Marcello Sorgi, Giorgia, l'inner circle e i nodi dell'economia, e parla un po' di quello che provo a commentare un minuto fa, cioè su quali possono essere le valutazioni sull'attività del governo, qua insomma dicendo che occorre un periodo congruo per misurare i risultati, però insomma qua fa un po' di distinguo, dà un po' di scuse, diciamo, a questo governo, dicendo che è stato comunque un anno di emergenza quello in cui ha agito il governo Meloni, il governo di destra, di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. E poi parla delle opposizioni, PD e 5 Stelle, la chimera del campo largo, e in taglio basso troviamo la questione della salute, ammalati di lista d'attesa, 22 milioni aspettano le cure, un tema che ci sta particolarmente a cuore, che si tratta da questi microfoni spesso, anche nella trasmissione del coordinamento della sanità, ma la questione delle liste d'attesa è, insieme a tante delle altre questioni che citavamo prima rispetto alle condizioni economiche e alle spese che le famiglie e le persone devono affrontare, sempre crescenti in Italia al giorno d'oggi, la questione della sanità pubblica, delle liste d'attesa e della difficoltà dell'accesso alle cure è evidentemente una delle questioni più gravi che quest'oggi affrontiamo. E ultimo articolo che è presente, la firma è proprio quella di Papa Francesco direttamente, niente popò di meno, e il titolo è "Il Papa e i migranti reclusi in Italia, troppi ghetti". Insomma, è raro dirlo, ma in questo caso ci troviamo d'accordo, almeno a questo virgolettato, nel senso che sulla questione dei migranti e della detenzione amministrativa, rispetto alla quale anche su questa potete trovare sul nostro sito un redazionale fatto una settimana fa che approfondisce la storia di questi centri e le legislazioni che il governo attuale ha introdotto, ha peggiorato, e rispetto a questo, insomma, la questione è molto grave, la situazione è indubbiamente molto pesante. Andiamo al Fatto Quotidiano. Meloni sotto botta, Fratelli d'Italia avvisa, basta riguardi per Mediaset. Il dopo Gianbruno, la premier da buca i suoi e minacciano l'otto nel fango. Quindi il Fatto Quotidiano è l'unico giornale che ho sotto mano, ma anche guardando gli altri titoli online, che non decide di dare la centralità maggiore a quello che succede in Medio Oriente, quello che succede in Palestina. C'è sullo specchietto del Fatto Economico una patrimoniale equa che aiuta la classe media. C'è una fotografia con un ombrello con scritto "Tax the Rich". È un'intervista all'economista Gabriel Zucman. I miliardari sono abili nello strutturare la ricchezza portando l'imponibile al minimo. L'IMU ormai è un tributo arcaico. Il Medio Oriente è in taglio alto, Gaza distrutta quasi una casa su due, Macron prova a frenare Bibi. Mi sembra un po' l'unico titolo letto fino ad ora in cui c'è la parola Gaza, ci sono i palestinesi e le palestinesi, c'è un quadro di devastazione terribile che viene insomma riportato. Pensare che è stata distrutta una casa su due, lo diciamo anche ieri mattina da questi microfoni, è insomma agghiacciante, e però insomma la maggior parte dei quotidiani italiani non sentono il bisogno di parlarne. Nuove minacce dall'Iran, telefonata fra il Papa e Biden. E poi c'è anche qua non c'è l'Iran, ma c'è il Libano, nei kibbutz sul confine la paura si chiama Hezbollah, una violenza più feroce di quella di Hamas. Ho letto i titoli principali, e invece sulla spalla di sinistra, come al solito, il Fatto Quotidiano c'ha una bella sfilza di articoli con titoli che non sempre ci riescono a far capire bene di che si tratta. Airbnb, una tassa per il soggiorno che non va pagata, balzelli ingiusti, qua andremo a leggere insomma la questione degli Airbnb che vanno ad influire in maniera pesante su un mercato degli affitti già che non tiene minimamente conto, diciamo, delle possibilità economiche di chi deve accederci, che ha spesso un'offerta molto limitata proprio perché in Italia è molto ampio il numero di persone che hanno una casa di proprietà. E d'altro canto, in molte delle città più turistiche d'Italia, la questione dell'Airbnb e degli affitti giornalieri sta ancora di più diciamo drogando, pompando i prezzi degli affitti, perché diminuendo l'offerta, dato che la maggior parte delle persone, data anche la situazione economica sempre più rigida o data la voglia insomma di accumulare rendita e profitto, scelgono di mettere le proprie case dentro quel mercato, andando insomma invece a rendere ancora più complesso quello degli affitti, diciamo, normali. Su questo insomma evidentemente mancano delle leggi, perché si lascia al selvaggio libero mercato il tutto. Per Sala, Milano è stressata, lui però non fa nulla. Un commento sul sindaco di Milano, e diciamo che questo forse è un po' tutto quello che ci interessa dalla prima pagina del Fatto Quotidiano. C'è l'editoriale di Travaglio dal titolo, come al solito, abbastanza provocatorio, "Ma mi faccia il piacere". L'editoriale parla della guerra, delle guerre, perché si legge Kiev, si legge Tel Aviv, come spesso capita, o almeno come io ricordo più spesso, l'editoriale di Travaglio parte con una collezione di virgolettati da altri mezzi di informazione o sì, da altri giornali, magari gli andiamo a dare una letta rapida. Comunque sicuramente Il Fatto Quotidiano e Travaglio in questa situazione sono fra i pochi che provano, diciamo, almeno a non parlare soltanto del punto di vista dello Stato sionista di Israele, e quindi, diciamo, almeno vale la pena ogni tanto dare un'occhiata o renderne notizia.
Bene, mi hanno assunto per 3 ore, domani chiamerà un nuovo padrone sfruttatore, accetterò.
Il Messaggero: Gaza la minaccia dell'Iran, gli Ayatollah fermate i bombardamenti o interveniamo, Israele pronti a colpire Teheran, gli Stati Uniti schierano i Patriot, la telefonata fra i leader occidentali, salvare gli ostaggi. Questi sono un po', insomma, il titolo effettivamente standard, che è il terzo quotidiano che su quello ritroviamo, ma l'editoriale parla della politica interna invece di Alessandro Campi, oltre Gianbruno, la politica che guarda nel buco della serratura. Sembra appunto un commento rispetto a come è stato utilizzato un fatto, diciamo, in qualche modo di vita privata della Premier per andare in qualche modo a criticare o a mettere in difficoltà lei come figura politica, ma anche un po' lo schieramento al governo. Diciamo che la questione è abbastanza poco interessante nel quadro molto grave della politica internazionale e anche interna, perché ricordiamoci che le guerre, quella intrapresa dalla Russia in Ucraina, quella che sta avvenendo a Gaza, in Palestina, trovano nell'Italia, nei paesi occidentali, una partecipazione attiva, intanto in uno schieramento esplicito con una delle due parti, anche in scenari abbastanza complessi, controversi, come, e lo dico non per noi che parliamo da questi microfoni, che, diciamo, sulla causa palestinese, insomma, abbiamo scelto da tempo di sostenere un popolo oppresso, ma d'altro canto in alcuni luoghi, in alcuni conflitti che vedono addirittura dal punto di vista delle Nazioni Unite, degli organi sovranazionali, una serie lunghissima di sanzioni nei confronti, in questo caso, di Israele per la politica di apartheid, di colonialismo che porta avanti. E quindi, nonostante questo, nonostante un attacco continuo, bombardamenti senza sosta che stanno avvenendo a Gaza da più di 2 settimane, questa mattina, insomma, le notizie sono che questa notte ci sono stati bombardamenti più intensi dal 7 ottobre, e quindi, diciamo, c'è una dichiarata intenzione di uccidere più Gazawi possibili, più persone chiuse dentro quel lager a cielo aperto che è la striscia di Gaza, dal 2006 tagliata fuori appunto da via mare, via terra, insomma, in cui è difficilissimo entrare, anche per gli occidentali è difficile uscire, dove in realtà si parla tanto questi giorni della questione della mancanza di cibo, di acqua, di elettricità, ma c'è sempre da ricordare che questa era già la normalità prima del 7 ottobre, elettricità che era presente soltanto per poche ore al giorno, acqua potabile che è sempre stata a Gaza un bene prezioso, insomma una vita, quella dentro la striscia di Gaza, che per certi versi è come la nostra, insomma la vita di persone che vogliono essere felici, vogliono portare avanti la loro vita quotidiana, hanno dei figli, i figli vanno a scuola, insomma lo stesso che per molte persone di noi è la quotidianità. D'altro canto è sempre stata una vita molto difficile, una vita in resistenza, una vita in guerra, perché quando i titoli nei primi giorni dopo il 7 ottobre si parlava Israele è guerra, quello è un luogo, è uno stato che vive di guerra, che vive di militarismo, che vive di armare la popolazione, e questa è una situazione gravissima che fino a prima dell'inizio fino a prima del 7 ottobre sembrava poco interessante per la maggior parte dell'informazione, nonostante negli ultimi due anni, per guardare soltanto ad un periodo breve indietro da questo 7 ottobre, c'è stata un'escalation continua di azioni militari da parte dello Stato di Israele alla moschea di Al-Aqsa, a Sheikh Jarrah, al campo profughi di Jenin, che abbiamo provato a raccontare da questi microfoni, che quasi nessun mezzo di informazione ha mai raccontato, nonostante i morti, nonostante le persone arrestate, nonostante le persone cacciate dalle proprie case. Quindi, insomma, sempre per ricordare che di Palestina, insomma, ce n'è stato sempre bisogno di parlarne e insomma quasi nessuno ha deciso di farlo. Torniamo alla prima pagina del Messaggero, ma andiamo rapidi perché, come spesso capita, non c'è tantissimo di interessante, anche perché c'è un altro articolo ancora sulla Meloni. Il virgolettato: Meloni si scusa, sto con mia figlia, per il fatto che non è andata al meeting di Fratelli d'Italia. E anche qua c'è la questione dei turni sforati durante l'emergenza Covid, medici staccano visti, interviene il Colle, sospese le sanzioni per gli straordinari. Insomma, era una cosa abbastanza ridicola quella che era stata fatta, e insomma se ne sono accorti. PA: chi va in pensione dovrà rimborsare l'acconto di fine anno, l'indennità di vacanza contrattuale sarà anticipata agli statali prima della tredicesima, quindi PA sta per pubblica amministrazione, immagino, e quindi questioni, diciamo, fiscali rispetto ai pensionamenti. Oggi il decreto energia: l'Europa vuole limitare le tariffe calmierate, la partita della proroga del mercato tutelato dell'energia per gli utenti non è finita, la UE in pressing per bloccare la proroga dei prezzi calmierati, in ballo ci sono circa 10 milioni di clienti domestici. Poi c'è un altro articolo con un titolo abbastanza bruttino: mio figlio si droga, al virgolettato, e la madre detective fa arrestare la pusher. La madre scopre che il figlio si droga e si trasforma in uno 007, arrivando alla banda che lo rifornisce. E, grazie alla sua denuncia finale, è stato stroncato un importante canale di spaccio. Sui mezzi di informazione, a parte questa storia, la questione del consumo delle droghe e della vendita di esse viene sempre affrontata senza mai andare a rendere un po' di complessità di quella che è una questione che va avanti da decine di anni e che vede, insomma, per chi vive poi i quartieri più poveri di questa città, le periferie attorno a sé, vedere un quadro, una situazione sempre più grave di consumo, di vendita, di dipendenza forte, in un momento in cui, appunto, l'abbiamo già detto più volte, le condizioni economiche vanno sempre peggiorando, le vite delle persone diventano sempre più dure, ci sono metropoli anche dove la situazione è più grave di quella che si può vedere a Roma. Io anche confrontandomi con persone che vivono altri luoghi, che fossero Milano e fossero Bologna, luoghi anche ancora più turistificati, ancora più piccoli, tutti incentrati sul consumo della città e non su viverla, su tante persone che da fuori vengono a viverla per l'università, per il lavoro, per i grandi eventi. Quello che rimane della città, invece, che più quotidianamente insomma la attraversa, in buona parte sta diventando molto povera e molto legata anche al consumo di droga. Ora, non perché c'entri direttamente con questa storia, era un ragionamento che, diciamo, penso e che secondo me è importante mettere al centro, in realtà, di un'osservazione, di un'analisi delle metropoli oggi e per gli anni futuri, dove, insomma, gli scenari non sembrano poter migliorare con facilità, data, appunto, le politiche del governo e la situazione anche sovranazionale e le guerre che vanno a intensificarsi e a riprodursi.
Yes, yes, I am the bubble man. Let me tell you about myself. I've got to say, thanks for voting for me in your local elections, in the European elections. And yes, that grand
come già vi dicevamo, la Repubblica, come spesso accade, è molto allineata alla stampa. I quotidiani del gruppo Getty, insomma, tentano di economizzare i titoli e, insomma, l'analisi. La minaccia dell'Iran è il titolo principale. Il Papa chiama Biden a evitare l'escalation, cerchiamo una via di pace. C'è il meeting di Fratelli d'Italia, c'è una fotografia del palco, Meloni sono un essere umano anch'io. Mattarella stoppa le sanzioni per troppo lavoro agli eroi del Covid. E quindi la situazione è simile, abbiamo già letto, c'è ci stanno, insomma, altri articoli rispetto alla Meloni, e c'è un articolo su anoressia e bulimia, l'epidemia nascosta che uccide i giovani, un'inchiesta. Quindi sul Domani, alta tensione tra Israele e Iran, ecco i tunnel sotterranei di Hamas, cresce il rischio di escalation a Gaza, 500 km di gallerie, una trappola per l'esercito di Tel Aviv. E c'è l'ira della Meloni, e poi c'è un articolo di Nadia Urbinati, le intuizioni di Arendt contro gli orrori dei nazionalismi, lo Stato binazionale. E poi ora la premier single è costretta alla modernità, le opportunità del post Gianbruno, insomma veramente poco interessante la questione Gianbruno, direi, se non appunto prima forse avevo iniziato a commentarla ma non sono andato a fondo. Evidentemente quello che anche in maniera scivolosa sì, non tanto i giornali, però anche sì, io ho visto, insomma, andando in giro parlando con le persone, che giustamente la Meloni viene criticata nel momento in cui propone il modello della famiglia, della pubblicità, della Lidl, in cui, insomma, se non si sta, se l'uomo e la donna che hanno in maniera naturale riprodotto una prole non stanno insieme nella famiglia cristiana e felice, qualcosa non va. Già da prima, insomma, veniva criticata la Meloni perché non era sposata, ora perché, insomma, ha lasciato questo Gianbruno dopo l'uscita televisiva. È evidente che questo governo porta avanti delle politiche fortemente patriarcali contro le donne, delle politiche di affermazione della famiglia tradizionale, delle politiche che parlano della questione della natalità, della maternità in maniera impropria e violenta. E se uno va a vedere le vite private di queste persone, è ovvio che c'è tanto che stona. Detto questo, noi non possiamo neanche cadere nella trappola di essere quelli che vanno a, diciamo, a criticare le vite personali di chi che sia, nel senso che ognuno e ognuna è libero di vivere, stare con chi vuole, fare quello che preferisce. Detto questo, è insomma sotto gli occhi di tutti la contraddizione tra i fatti e le parole di questi personaggi. Libero, Fazio e Zaki e Telegazza, il duetto pro-Palestina, il bravo presentatore, virgolettato, passa da Gianbruno a Striscia la Notizia alla Striscia di Gaza. L'attivista Israele deve fermarsi, ma non chiede scusa per le sue uscite sulle stragi. Insomma, abbastanza indicativa la situazione rispetto a Patrick Zaki e all'atteggiamento che c'è stato in Italia, alla narrazione di quello che sta succedendo a Gaza e che è successo dal 7 ottobre. Vale lo stesso per il resto delle democrazie occidentali, che hanno addirittura, guardiamo in Inghilterra, vietato l'esposizione della bandiera palestinese. Il giornale, tasse e multe cambia tutto, insomma si parla di questioni economiche, non c'è la questione di Gaza in prima pagina del giornale. E sul Sole 24 Ore, il giornale della Confindustria, il titolo è manovra nuove assunzioni, il super sconto vale fino al 13%, vantaggi maggiori per i datori tenuti all'IRPEF, spinta per concentrare gli ingressi a inizio anno. E anche qua si parla di disagio psicologico, in realtà là si parlava di anoressia e bulimia, però insomma questioni in qualche modo collegate. L'università in azione, servizi in più di 70 atenei, il ministero ha stanziato altri 77 milioni di aiuti. Ok, questi, diciamo, sono i titoli dai quotidiani. Direi che possiamo fermarci un secondo e riprendere tra un attimo, iniziando a leggere alcune delle notizie entrando nelle pagine interne. Riprendiamo il Corriere della Sera da cui eravamo partiti e cerchiamo intanto di parlare della questione che diversi quotidiani su cui diversi quotidiani aprono, quella dell'Iran. Quindi immagino che già a pagina 2 potremo trovare l'articolo. Sì, se ne parla per quasi una decina di pagine della Palestina, dell'offensiva su Gaza, ma e anche, diciamo, delle implicazioni internazionali, soprattutto che coinvolgono i paesi del Medio Oriente. La tensione Israele-Iran, Biden sposta altre armi. 30 miliziani di Hezbollah rimasti uccisi negli scontri delle ultime due settimane al confine del sud del Libano, dove il bilancio israeliano è di 6 morti. 175 camion di aiuti erano in attesa venerdì in territorio egiziano al valico di Rafah. 20 sono stati fatti passare sabato 14 ieri. Infatti un'altra notizia, anche guardando i media internazionali, è quella di un secondo ingresso di aiuti a Gaza. Ricordiamo, aiuti che non sono assolutamente sufficienti rispetto alla popolazione di Gaza e alla situazione drammatica in cui si trova dopo due settimane di assedio, di bombardamenti e di taglio delle risorse anche più essenziali per la vita. L'articolo è del corrispondente del Corriere della Sera, Davide Frattini, che scrive da Gerusalemme e, insomma, parla della guerra più dura contro Hezbollah, i 34 giorni combattuti nel 2006, e Netanyahu, in visita alle truppe dispiegate al nord, richiama questo evento per avvertire l'organizzazione sciita che sarà molto molto peggio se decidono di aprire un altro fronte. Le conseguenze per Hezbollah e il Libano saranno devastanti. Questo è il virgolettato di Netanyahu, che non perde occasione, insomma, per, in maniera estremamente violenta, prendere parola pubblicamente e soffiare sui venti di guerra. Da due settimane i miliziani armati dell'Iran pungolano le postazioni israeliane, testano la volontà di reagire con la forza massiccia. I paramilitari libanesi uccisi in questi scontri sarebbero 30. Aleppo, attraverso cui, scrive il quotidiano Yediot Aronot, l'Iran sta cercando di trasferire miliziani e armamenti di precisione. Teheran muove pedine, gli Houthi dallo Yemen dichiarano di essere pronti a bersagliare i cargo israeliani nel Mar Rosso per smuovere le acque già turbolente del Mediterraneo orientale. Se Israele non ferma i massacri a Gaza, la situazione finirà fuori controllo, provoca Hossein Amir Abdollahian, il ministro degli esteri. A rispondergli Elnir Barkat, ministro dell'economia, in un'intervista al quotidiano Daily Mail: taglieremo la testa del serpente a Teheran. Insomma, i toni sono molto, molto pesanti. È evidente che i paesi attorno alla Palestina, che hanno avuto anche storicamente delle relazioni e un sostegno alla causa del popolo palestinese, ovviamente qua si viene sempre dato parola ai governi, ma ai popoli, alle persone che sono scese in piazza in tantissimi luoghi, dal Nord Africa al Medio Oriente, a sostegno contro il massacro a Gaza. E c'è un quadro abbastanza complesso che ieri mattina abbiamo cercato di ricostruire per quanto possibile, delle implicazioni che dal Libano e come qua viene raccontato ad altri paesi hanno rispetto appunto all'offensiva che lo Stato di Israele sta portando avanti e al tentativo di cancellare Gaza. La possibilità di un allargamento del conflitto non è esclusa da Anthony Blinken, il segretario di Stato americano. Ci aspettiamo attacchi nella regione e abbiamo rafforzato le misure, commenta l'emittente NBC. Lloyd Austin, il capo del Pentagono, paragona l'invasione israeliana della striscia alla battaglia in Iraq nel 2017 per togliere Mosul allo Stato islamico. 9 mesi di scontri a Gaza, può essere più complicato per i tunnel di Hamas, annuncia che altri 2.000 soldati sono stati mobilizzati e che gli Stati Uniti stanno dispiegando il sistema antimissile TAD. Il presidente Biden ha sentito i leader europei e da Netanyahu ha ottenuto che i convogli verso la striscia dell'Egitto non verranno interrotti. Soprattutto hanno parlato degli sforzi per liberare altri ostaggi. Come ha detto Herzi Halevi, il capo dello Stato Maggiore israeliano, i fondamentalisti hanno delle sorprese in serbo e noi per loro. Veramente pesante anche per come viene riportato nei quotidiani, che comunque hanno una dichiarata vicinanza alle posizioni dello Stato di Israele. Veramente pesante sempre il tipo di linguaggio utilizzato dai vertici politici e militari di Israele nei confronti di una situazione che diciamo viene giustificata rispetto al massacro in atto, con diciamo le persone, i civili uccisi, i prigionieri presi durante l'attacco del 7 ottobre, che sicuramente insomma è una questione di cui dove ci sono anche dei tratti pesanti, ma d'altro canto la reazione insomma e i toni con cui questa reazione viene portata avanti da Israele sembrano insomma quasi che non aspettavano altro che un'occasione per portare avanti un attacco così spietato. E insomma, conoscendo le posizioni del governo israeliano che ora è in carica, non ci stupiamo, ma è sempre importante sottolineare quanto sia spudorata la politica militare di uccisione dei palestinesi da parte dello Stato di Israele. L'articolo conclude dicendo che le mosse sul terreno sono già in atto. Un soldato è stato ucciso da un missile anticarro sparato contro un tank mentre un comando stava muovendosi dentro la striscia per recuperare informazioni che aiutino a liberare i rapiti. I bombardamenti massicci vanno avanti, i lanci di razzi da Gaza hanno ferito un israeliano in un villaggio poco lontano, gli ospedali nel corridoio di sabbia sono al collasso. L'Associated Press racconta che l'aceto viene usato per disinfettare, i telefonini forniscono la luce per gli interventi chirurgici. I morti palestinesi sono quasi 4.700 tra civili e miliziani fondamentalisti. Altri 14 camion sono entrati ieri dal valico di Rafah con aiuti umanitari. Un corpo di artiglieria israeliano ha colpito per errore una postazione egiziana vicino al varco, ferendo alcuni militari. Insomma, ovviamente leggiamo quest'articolo giusto per dare un quadro di quella che è la narrazione dei mezzi di informazione a livello mainstream, non ovviamente pensando che da un lato l'analisi del ruolo dell'Iran o del ruolo del Libano possano essere esattamente quelle riportate dal Corriere della Sera. Sono questioni complesse sulle quali andrebbero almeno sentite dei mezzi di informazione internazionali che non hanno, diciamo, che non sono schierati in maniera forte con appunto lo Stato di Israele, con l'azione internazionale degli Stati Uniti, che evidentemente stanno anche a modo loro arrancando in uno scenario inaspettato, in una possibile complicazione estrema del quadro dei conflitti in Medio Oriente, che non è detto, dipende come si configurerà, ma probabilmente non è favorevole o interessante per gli Stati Uniti, che sono abituati, diciamo, a gestire, a pilotare in qualche modo anche le tensioni in queste aree del mondo a proprio interesse, mentre in questo momento sembra più complesso il quadro, sembra sfuggirgli ancora qualcosa. E c'è sulla questione degli ostaggi un articolo che parla del ruolo del Qatar, chi sono i negoziatori, il ruolo del Qatar perché ha legami con Hamas e l'alleanza con gli Stati Uniti e altre fazioni, l'Emirato è il mediatore ideale, questo dice Guido Olimpo. Primo, c'è un antico legame con i riferimenti comuni alla fratellanza musulmana. I qatarini contano e vogliono contare di più nell'area medio orientale, dispongono di risorse, gareggiano con altri protagonisti nello scacchiere. Scusate, ho una telefonata. Ringraziamo sempre gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci chiamano, che contribuiscono, insomma, alle nostre trasmissioni, alla rassegna stampa. In questo caso l'ascoltatore mi faceva notare, cioè più che farmi notare, diciamo, aggiungeva informazioni alla questione degli aiuti provenienti dal valico di Rafah, riportava di aver ascoltato un'intervista di un cooperante di un ONG che da 30 anni lavora a Gaza e diceva che, insomma, il numero di aiuti in arrivo, il numero di camion, proprio se vogliamo contarli, arrivati in questi giorni, che vengono presentati comunque nei quotidiani come un'apertura rispetto a Gaza, rispetto al massacro che si sta vivendo di civili, di bambini, perché insomma la popolazione di Gaza è in buona parte sotto la maggiore età. Diceva che il numero di aiuti che arriva quotidianamente fuori da un periodo di bombardamenti come quello che vediamo in questi giorni è almeno di 5 volte superiore a quello dei 20 camion che arrivano in questo momento. E quindi, insomma, per ancora sottolineare quanto sia irrisorio l'intervento in questo momento. Quindi, continuando la questione della mediazione rispetto agli ostaggi, quell'articolo dice che i sequestratori stanno cercando di guadagnare tempo fra possibili divisioni interne e tattiche di propaganda. La diplomazia, specie quella più vicina a Hamas, ha esercitato pressioni per la liberazione dei civili. Sono numerosi i minori, gli anziani, le persone in grande difficoltà, compresi alcuni feriti. Gli esponenti guerriglieri sono apparsi possibilisti senza essere chiari, ambiguità tattiche ma anche probabili pareri differenti nella complessa catena di comando con capi e sottocapi nella striscia e all'estero. Insomma, qua non voglio leggere tutto un articolo dove buona parte delle cose che vengono dette sono insomma, sono, non sono molto convincenti, e ci parlano comunque di sé, di però, e del insomma di una situazione sulla quale evidentemente in questo momento ci sono poche certezze. Il dato è che non è ancora iniziata l'invasione via terra a Gaza, almeno insomma, magari forse per confermarlo apro un attimo anche dei siti di informazione più che danno notizie più fresche dei quotidiani, ma non mi sembra essere arrivata questa notizia, e quindi ovviamente questa è una questione anche legata alla presenza dei prigionieri di guerra dentro Gaza, è legata anche a delle trattative che in qualche modo sono in atto, anche se sappiamo che l'incontro al Cairo è andato molto male. Se si apre l'ANSA in questo momento, la prima notizia è: Israele avverte nessuna tregua durante i negoziati sugli ostaggi. Quindi insomma, ero troppo possibilista, cercavo evidentemente di vedere anche qualcosa di qualche scenario più positivo e meno violento di quello che ci aspetta, mentre sembra che, o almeno Israele, sono giorni che nelle sue dichiarazioni tenta di mettere un clima ulteriore, ancora più grave, di paura di chi sta dentro la striscia di Gaza, di un'invasione imminente, di una nessuna pietà nei confronti di chi vive dentro la striscia di Gaza. Per concludere, dal Corriere della Sera mi segnalavano anche di questo editoriale di Ernesto Galli della Loggia, molto pesante, lo andiamo a leggere. È dal 7 ottobre che io, come tanti altri spettatori della miriade di talk televisivi dedicati a quanto sta accadendo in Medio Oriente, aspettiamo che qualcuno degli innumerevoli partecipanti, intenti a criticare per i più diversi motivi la reazione di Israele all'attacco di Hamas, ci spieghi lui invece quale avrebbe dovuto essere la risposta giusta secondo il suo illuminato parere. Quel che è accaduto è noto: in una terribile mattina Israele si sveglia sotto una pioggia di missili. Prosegue a pagina 34. Questo ovviamente non per, diciamo, giustificare esattamente i fatti che sono avvenuti, ma quando dice Israele si sveglia sotto una pioggia di missili sembra semplicemente quello che vivono in Palestina da più di 60 anni. Comunque andiamo avanti. Non solo, ma con 200 suoi cittadini, donne, vecchi e bambini rapiti e trascinati come ostaggi fuori dai confini, e un altro migliaio e più trucidati nei modi più raccapriccianti. Reagisce, sta reagendo ora nel modo che sappiamo, ma non passa neppure un minuto e subito si alza un coro di critiche che diventa ogni giorno più alto. Ma io non l'ho visto questo coro di critiche che si alza più alto, forse l'ha visto solo Ernesto Galli della Loggia. La reazione di Israele è sbagliata, sbagliatissima, ha un effetto controproducente, sproporzionata, mette in crisi gli accordi di Abramo, fa infuriare le piazze arabe, viola i diritti umanitari, se la piglia con i palestinesi di Gaza invece con Hamas. Si dà il caso però che Hamas governi Gaza, e dunque è come nel 43 qualcuno avesse rimproverato la Gran Bretagna di rovesciare tonnellate di bombe sui tedeschi anziché di riservarle solo ai nazisti. Ma diciamo che quando si uccidono civili in qualsiasi guerra, direi che non è proprio una cosa bella. Non so a quali commentatori fa riferimento, forse appunto a quelli allineati con il suo pensiero, ma ci sono persone che inorridiscono di fronte alle persone uccise dai bombardamenti anche durante le guerre, anche chi viveva in Germania durante il nazismo, come se avessero bombardato Roma durante il fascismo, avessero ucciso, avessero ucciso tutta la popolazione perché c'era il fascismo in Italia, allora andava bene perché comunque c'era il fascismo. Io non capisco bene qual è questo ragionamento. Bene, ma qual è l'alternativa per lo Stato ebraico? Si chiede Ernesto Galli della Loggia. Quale deve essere allora la risposta ragionevole secondo i suoi critici? La reazione con le carte in regola? Che cosa deve fare Israele? Quale dovrebbe essere la sua azione, questa sì, consona e appropriata? Intanto, anche secondo le regole, diciamo, tue e dei governi, non fare crimini di guerra, cosa che invece sta facendo, e quindi questo, diciamo, esistono anche delle leggi in guerra. Per noi probabilmente non dovrebbero esistere le guerre, quindi insomma abbiamo delle posizioni su certe cose abbastanza distanti anche dalla realtà, ma se vogliamo scendere a patti con la realtà, esistono almeno anche i crimini di guerra. Non lo sappiamo perché, almeno a mia conoscenza, in tante ore di trasmissioni televisive, di commenti, di analisi e delucubrazioni di ogni tipo, nessuno dei suddetti critici si è mai sentito in dovere di dircelo, di dirci che cosa avrebbe fatto lui al posto di Netanyahu. Magari non fare una politica razzista nei confronti degli arabi, di cancellazione dei palestinesi, già quello forse sarebbe un inizio, così come continua a non dircelo nessuno dei tanti che sui giornali, dai banchi del Parlamento, in ogni sede giudica eccessiva, crudele, bellicista e comunque sbagliata l'azione di Israele. È un silenzio significativo, ma non già perché testimoni della scarsa cultura militare o della mancanza di fantasia strategica nei protagonisti del nostro discorso pubblico, e neppure per il fatto ovvio che esso, come è evidente, copre in realtà l'inestinguibile e vasta avversione che circonda lo Stato ebraico in una parte importante del nostro paese. Non già per tutto questo, ma perché è un silenzio che parla di un'impotenza, dell'impotenza dei neoeuropei. Lo so che la maggioranza della nostra opinione pubblica il tema è un tabù, ma non vale girarci attorno. Quel silenzio è la sostanza amara della resa. Esso testimonia del fatto che ormai in questa parte dell'Occidente non riusciamo neppure più ad immaginare che in qualunque circostanza, per una qualunque svolgersi degli eventi, possa esserci la necessità di un ricorso alle armi. Un ricorso alle armi vero, intendo, quello in cui si combatte per la vita o per la morte, o forse per qualcosa di più, di ancora più importante, per non perdere la propria dignità. È il tabù della guerra, l'illusione della pace perpetua che le opinioni pubbliche europee hanno potuto nutrire per mezzo secolo, essendo riparate ben al sicuro sotto la protezione dell'arsenale atomico americano. È il tabù della guerra, il rifiuto delle armi, mentre ogni giorno cresce intorno a noi il numero dei paesi che sembrano puntare tutto sul ricorso ad esse. Quel tabù che fa sì che da sempre nell'arena mondiale noi europei contiamo poco o nulla. Sicché oggi, ad esempio, l'Ucraina stessa, in cui pure qualche aiuto militare lo stiamo dando, tuttavia sa bene che sul nostro sostegno non si può fare alcun affidamento. Che solo gli Stati Uniti e la Gran Bretagna al dunque sono realmente al suo fianco. Il silenzio di tanti nostri politici e di tanti nostri commentatori riguardo la risposta appropriata che secondo loro Israele dovrebbe dare all'attacco di Hamas è null'altro che il silenzio di chi è ormai è così estraneo innanzitutto psicologicamente alla dimensione del pericolo e della minaccia e del conseguente eventuale scontro militare, che letteralmente non sa che cosa dire, che non riesce neppure a immaginare che cosa davvero in certe circostanze possa e debba farsi o non farsi. È il silenzio dell'Europa, è il silenzio del nulla. Insomma, un editoriale terribile questo di Ernesto Galli della Loggia, che non ci stupisce i toni, insomma, degli editoriali del Corriere della Sera, i suoi, anche di altri editorialisti negli anni, ne cito uno, Angelo Panebianco, sulla questione delle guerre e degli armamenti. Insomma, sono terribili. Dire che l'Italia comunque è fuori dalle questioni delle armi, non gli interessano, quando insomma in Italia aziende come Finmeccanica hanno dei ruoli di spicco all'interno anche della politica in Italia, intercambiando i vertici con i partiti e con gli alti gradi delle forze dell'ordine, delle forze armate, e con queste aziende esporta tantissime armi. L'Italia ha un ruolo attivo in diverse guerre. Insomma, Ernesto Galli della Loggia è dispiaciuto perché il nostro paese non ha un ruolo di spicco, perché è poco armato secondo lui. Insomma, una roba molto molto distante da quello che noi possiamo pensare, e l'analisi comunque è anche distorta, perché cos'è che ha portato la situazione in Palestina a questa escalation terribile? Sicuramente non si può che imputare all'approccio fondato totalmente sulle armi, sulla guerra e sulla minaccia alla vita dei palestinesi e delle palestinesi, su un partito come quello di Netanyahu, che ha l'approccio che appunto proprio lui riportava in maniera quasi sarcastica, e quindi insomma, vabbè, si potrebbe commentare a lungo, ma cerchiamo di passare anche ad altro. Vorrei prendere un altro editoriale, quello di Travaglio dal Fatto Quotidiano, insomma, visto che abbiamo lo stomaco forte questa mattina, andiamo a leggere anche questo. Vola il titolo, ma mi faccia il piacere, era il titolo, vota il titolo peggiore. Basile, lo pseudo ambasciatrice, diventa star in TV perché equipara massa israeliani e americani. Laura Cesaretti sul Giornale. La meteora Basile che in TV trasforma le vittime in carnefici. Nei talk su Israele, Basile in quota filo Hamas. Ostaggi di Basile, di Gramellini sul Corriere della Sera. La mitomania di Elena Basile, insomma, si parla quindi di Elena Basile e delle sue dichiarazioni in TV, questa guerra non si può pareggiare, o si vince una volta per tutte o si perde, lo dice Capezzone sul Libero. E Travaglio commenta: dai che si arruola. Kiev, provincia di Tel Aviv. Siamo sicuri che la Russia sostenga in un modo o nell'altro le operazioni di Hamas in Israele, lo dice Zelensky sul Corriere della Sera. Il fronte unico tra Kiev e Gerusalemme sul Foglio. Putin e il veleno antisemita, Andrea Romano su Repubblica. Insomma, queste alcune delle dichiarazioni riportate in questa editoria di Travaglio. Scusate, rispondo ancora al telefono.
Acchiappami nel sonno, son mille da quel giorno, e ti apparlei un po' per sonno, ma che grande impresa è la balena. Beh, sai già che grande impresa che diffonder la balena, o mia morte suonerà e dai sconfiggerò ogni pena, e non tornare perché non l'avrò presa. Ma io che sono eroe, ma che grande.
Scusate, andiamo avanti. Sono tutta una serie di virgolettati, insomma, una nuova data per l'addio e i veri problemi, insomma, secondo i quotidiani, questo lo dice Travaglio, una nuova data per l'addio e 400.000 euro in ballo, Renzi Calenda, saga infinita. E ancora proseguono altri virgolettati, insomma, l'intento sembra quello di mettere un po' alla berlina quella che è l'informazione e il taglio che gli viene dato. Non è facile continuare a leggere, nel senso che per come sono collezionati questi titoli, secondo me da ascoltare è abbastanza pesante. E insomma, in realtà ero in attesa se ci fosse un commento finale per almeno andare a leggere quello, ma non c'è. Insomma, continuano, è semplicemente la solita collezione di titoli. Quindi, insomma, vabbè, non saprei bene come commentarlo. Il commento, insomma, che qua almeno è uno è una delle poche voci che cerca di rompere rispetto, ad esempio, a una narrazione della situazione che abbiamo letto dal Corriere della Sera, da Ernesto Galli della Loggia. Ovviamente non per incensare Travaglio, però ecco, almeno c'è una differenza, è evidente, per onestà intellettuale, insomma, non possiamo che riconoscerla. C'era un altro editoriale dal Corriere della Sera che forse valeva la pena leggere. Scusate, mi si è incastrato il giornale. L'editoriale parlava della questione dell'antisemitismo. Germania, la grande paura. Dietro la porta di Brandeburgo sorge il memoriale della Shoah, colpisce per chi ci passa queste sere vedere come il perimetro delle tombe di cemento, la foresta dei ricordi degli ebrei uccisi dal nazismo, sia presidiata da poliziotti con cani al guinzaglio. Sulle case di Neukölln, nel quartiere turco di Berlino, sono comparse le stelle di Davide come negli anni 30, e i genitori ebrei hanno raccontato di non aver mandato i figli a scuola all'asilo dopo l'eccidio di Hamas del 7 ottobre perché avevano paura. Andiamo avanti, proviamo a leggerne un'altra parte. Nessun paese europeo si è schierato così nettamente con Israele come la Germania. Olaf Scholz non ha solo detto in Parlamento che la ragione di Stato della Germania è stare al fianco di Israele per la responsabilità storica che la sua nazione ha verso gli ebrei, ma cancellando i tentennamenti sull'Ucraina ha anche aperto la consegna di armi, autorizzando l'uso di due droni da combattimento e accelerando le procedure per vendere munizioni. Eppure in nessun paese gli ebrei si sono sentiti così a disagio e così smarriti. Se la porta di Brandeburgo la prima notte dopo il massacro si è subito accesa dei colori bianco-blu della bandiera israeliana, ci sono volute quasi due settimane perché una folla sfilasse lì davanti ripetendo «Nie wieder, mai più». Non serve dirlo, non in questo paese, avrà probabilmente pensato la maggioranza, o forse siamo tutti sfiniti dalle guerre di questa epoca instabile o da un orrore troppo grande per manifestare e organizzare la nostra compassione. Però stavolta quel che è successo a Berlino ha spiazzato tutti. A Neukölln un mini quartiere si è ribattezzato Gaza City. Qui, dopo l'attacco terroristico di Hamas, alcuni ragazzi sono scesi in strada a offrire pasticcini ai passanti. Ogni notte si scatena la guerriglia urbana e perfino la Sonnenhalle, il viale del sole che ha il miglior humus della capitale, che è la cartolina di una città aperta e multietnica come Berlino, venerdì ha chiuso per uno sciopero pro Gaza. Quasi tutti i negozianti sono adeguati pur di non sembrare filo ebreo e di avere problemi con i vicini. Con orrore e con raccapriccio la Germania ha dovuto prendere atto di avere in sé un'ampia minoranza antisemita. Ecco, proprio qua volevamo arrivare. Come sempre succede, la questione di sostenere un popolo oppresso come quello palestinese storicamente è soprattutto dai sionisti sempre attaccato come una causa antisemita, mentre vogliamo ribadirlo soprattutto per noi che parliamo da questi microfoni, poi non è che possiamo parlare per tutte le persone che sono, che sostengono, che espongono la bandiera della Palestina, però diciamo siamo assolutamente ostili a chi è antisemita, lo siamo sempre stati, lo sono sempre stati le antifasciste e gli antifascisti. E ripeto, c'è un redazionale che abbiamo caricato sul sito della radio fatto ieri in cui si affronta questo tema. E quindi leggiamo magari il finale. E ora che fare se questo sentimento collettivo alla base della vita pubblica tedesca non è più condiviso, se ampie masse di neo arrivati, ma anche dei ragazzi dal Next Generation anticolonialisti e anti-Israele, non solo lo ignorano, si parla del sentimento di vicinanza agli ebrei, insomma alla responsabilità che si sentono i tedeschi rispetto ad Auschwitz, rispetto alla Shoah. La Germania se ne sarà capace, ha di fronte a sé un'epoca di profonda revisione, il buonismo merkeliano è finito, l'apertura umanitaria ai migranti, tra tutte le politiche delle cancellerie, quella meno tattica, quella in cui si è riconosciuta perché sorretta da un ethos protestante che pone la difesa della vita umana come valore assoluto, è l'ultimo pilastro di un regno che sarà sepolto nei prossimi mesi. Accanto all'addio al nucleare, la dipendenza dalla Russia, ma non si tratta dell'eredità di Angela Merkel che in pochi anni la Germania si è lasciata alle spalle, si tratterà per la Germania di capire come preservare l'anima di un paese e di inglobare chi vi si affaccia. Qua si fa riferimento anche a quelli che sono stati i risultati delle ultime elezioni regionali in Germania, della ascesa, come un po' in tutti i paesi europei, della destra, di una destra che se in Italia insomma si fa difficoltà a dirlo, ha dei legami molto più diretti ancora di quelli della Germania con un passato fascista. Anche in Germania insomma ci sono dei rigurgiti di nazismo, di razzismo, di intolleranza, e insomma da questo punto di vista è giusto parlare di un pericolo, di un ritorno di antisemitismo. Ma associare questo alla questione palestinese, associare questa alla sensibilità rispetto alle migliaia di morti a Gaza è estremamente fazioso, è estremamente pesante, lo si fa sempre e insomma è sempre importante smontarlo.
Another madman, then struck again. Rain and fire, cross the ocean. Another madman, then struck again. Sitting down here, fall out of shelter. Paint my walls twice a week. Sitting down here, fall out of shelter. Think about the slaves, long time ago. 10 million slaves, cross the ocean. They had shackles on their legs. 10 million slaves across the ocean. They had shackles on their legs. Don't know where they're going. Don't know where they've been.
Per tornare alle notizie, riprendiamo le pagine della stampa, notizie che riguardano ancora quello che succede in Palestina, la questione del coinvolgimento dell'Iran. Qua in realtà viene trattata anche riportando quello che succede nelle piazze. Francesca Paci ci dice: il popolo di Teheran si ribella, la disobbedienza civile coinvolge gli stati, cori contro il regime. E c'è un virgolettato: no alle bandiere palestinesi. Cerchiamo di capire meglio quello che ci parla, di cosa parla questo virgolettato. Forse è una questione di divieto, come quello che è stato fatto a Londra, ma leggiamo meglio l'articolo. Mentre gli Ayatollah ripetono con foga crescente l'impegno della Repubblica Islamica contro l'entità sionista, cavalcando quelle piazze filo-palestinesi di mezzo mondo che, onor del vero, non si sono mai davvero mobilitate per la rivoluzione donna vita libertà. Gli iraniani guardano dalla parte opposta. La settimana scorsa il regime di Teheran ha lanciato la campagna Amo combattere Israele con tanto di hashtag dedicato, recitando in farsi: sono il tuo nemico. Comunque, a parte questo, per dire, c'è un commento alle piazze, una protesta anti-israeliana a Teheran, molte altre nel mondo, dalla Danimarca a Parigi e Londra. Diciamo che anti-israeliana in questo momento è un termine che cerca di polarizzare l'opinione pubblica rispetto a chi scende in piazza. È evidente che chi scende in piazza in Italia, come in tanti paesi, ha un'ostilità rispetto a quello che è il progetto dello Stato di Israele, dello Stato sionista, uno Stato di apartheid e di colonialismo, e questo è qualcosa che non abbiamo mai nascosto. Detto questo, oggi si scende in piazza principalmente al fianco della popolazione palestinese sotto le bombe, ma non tanto chi magari sostiene questa causa da decine di anni. Ci sono anche persone che stanno vedendo quello che succede e decidono di non voler restare in silenzio di fronte a un massacro, e ci sono anche persone che hanno posizioni diverse, che scendono in piazza. Viene spesso sui giornali viene detto che nessuna delle persone che scende in piazza ha a cuore le persone prigioniere in questa guerra. Sicuramente non è vero, ci sono posizioni diverse tra chi scende nelle piazze, ma sicuramente quello che unisce è la voglia di far uscire una voce che non è mai uscita, che si vuole silenziare nonostante le preoccupazioni di Galli della Loggia, che è quella dei palestinesi, che in questo momento sono silenziati, viene raccontato che gli vengono degli aiuti ma non sono sufficienti, e questa è una preoccupazione, un'angoscia che non ci fa dormire. Mentre i quotidiani insomma giocano allo scacchiere degli equilibri politici, qua c'è una mappa sugli schieramenti, c'è la Turchia che è, insieme all'Egitto e alla Giordania, rappresentata come un paese musulmano moderato, insomma che il governo turco sia moderato ne possiamo direi discutere a lungo, e ci sono gli stati ostili a Israele, l'Iran, l'Iraq e la Siria e lo Yemen. Questo viene descritto. Ancora una telefonata, scusate.
Amore, è il nostro sangue che vogliono. Senti come urlano se loro pallottole.
Abbiamo una telefonata. Ciao.
Buongiorno, salve, sono Paolo da Livorno. Semplicemente io volevo rimarcare, forse anche in tutti questi editoriali che richiamate, anche un po' faziosi, non viene mai rimarcato l'importanza della disparità di livello tra qualsiasi sia la soluzione, la risposta che si voglia dare all'azione di Hamas, che abbiamo esecrabile, che abbiamo condannato in mille sfumature, e la risposta di quello che si asserisce essere uno Stato democratico. Uno Stato democratico, come tanto ci vogliono pubblicizzare, non può mettersi allo stesso livello, se non molto più basso, di quello che si dice essere una fazione terroristica. Quindi bisogna scegliere. Hamas è governativo, la risposta non può essere di uno Stato, bisogna scegliere appunto se è governativo o a livello più alto, o se invece è terroristico. Se è terroristico, come tutti vogliamo ribadire, la risposta di Israele non può essere quella, se non di uno Stato democratico. Lo Stato democratico impone leggi e irroga sanzioni, ma con gli strumenti democratici. E questo è l'oggetto di discussione che anche con amici strettissimi israeliani, purtroppo, che ormai loro sono completamente lobotomizzati, perché purtroppo è anche amico militare, quindi insomma c'è questa un altro aspetto che anche è stato assolutamente non evidenziato, sul il lavaggio del cervello che fanno a questi ragazzi israeliani a scuola. Sono completamente assuefatti, e lì anche sicuramente sarà necessario un intervento psicologico, proprio, che porterà ad anni probabilmente, perché è qualcosa da sradicare. Certo. Quindi un lavoro molto lungo, ecco. Però sostanzialmente, ecco, questa, il ribadire il fatto che uno Stato democratico possa utilizzare gli strumenti di un terrorismo di Stato, Cioè, come si concilia questa cosa? Io non riesco a capirla, ed è così logica che io non me la capisco, non la intendo nelle persone, se non, cioè, non capisco se alcune persone ci fanno o ci sono. Cioè, è una cosa così logica da capire che non vedo proprio, sono due cose completamente scollegate.
Grazie.
Quindi questa cosa mi lascia basito, ecco.
Grazie della telefonata.
Salve.
Ciao. E insomma, il ragionamento che veniva riportato evidentemente ci riporta anche all'epiteto che spesso viene associata ad Israele, la più grande democrazia del Medio Oriente, e insomma un concetto che da sempre abbiamo fortemente criticato, perché quello del progetto sionista è un progetto insomma che vede nell'espropriazione delle terre e anche nella eliminazione fisica dei palestinesi uno delle azioni da intraprendere. In questo momento vediamo semplicemente un'azione più decisa e più intensa, ma ogni 2-3 anni insomma i bombardamenti in Palestina riprendono sempre, si parla ogni 2-3 anni di tante persone che perdono la vita, ma anche quotidianamente di tanti palestinesi a Gaza e in Cisgiordania che vengono uccisi. Qua insomma vengono riportate le fazioni, le varie milizie anche che potrebbero essere coinvolte nell'evoluzione dei prossimi giorni. Un'altra telefonata. Evidentemente sono giorni dove c'è voglia di partecipare a questo dibattito, c'è voglia di prendere parola, ci sono state manifestazioni che anche con migliaia di persone sono scese in piazza anche a Roma, sono molte le telefonate che riceviamo in radio, ringraziamo le ascoltatrici e gli ascoltatori che ci chiamano, vi ricordiamo ancora il nostro numero per chi volesse chiamarci, spesso ci chiamano per segnalarci anche altri articoli, contributi, punti di vista da tenere presente o per intervenire in diretta, il numero è 06 49 17 50. Insomma, concludo dicendo che per chi è interessato, nonostante insomma anche su questo la faziosità che si possa ritrovare sui quotidiani, sulla stampa c'è questa mappa dei vari schieramenti che potrebbero essere in campo nei prossimi giorni. Quindi la questione dell'Iran l'abbiamo già citata, c'è un articolo lungo e dettagliato col punto di vista di Domenico Quirico rispetto a, appunto, di nuovo all'Iran, c'è un articolo sull'attacco ai kibbutz insomma pesante, che riporta in questo caso quello che viene chiamato che non c'è più il coraggio di tornare in questo kibbutz, al fianco più piccolo però ha riportato anche un articolo sulla situazione a Gaza, siamo in 70 per stanza, metà Gaza è distrutta, la portavoce UNICEF non abbiamo nulla per suturare 120 bimbi nelle incubatrici, ma molte non funzionano. E c'è anche qua un'intervista all'ex comandante dell'OLP Abu Arab, che parla dei palestinesi del Libano pronti a difendere Gaza. Se scatta l'attacco alla striscia siamo pronti a usare tutti i mezzi a disposizione. Ieri raccontavamo anche come ci sono delle carovane di persone che stanno cercando di raggiungere la Palestina da varie latitudini dei paesi attorno per denunciare l'assedio a Gaza. E l'articolo anche della stampa sull'antisemitismo, su un antisemitismo crescente, e diciamo sulla questione Palestina, sui quotidiani direi che potremmo soltanto rileggere più o meno le stesse cose, e quindi magari faccio una breve pausa e cerchiamo di passare anche ad altre notizie e infine a passare alle cronache locali. Vi ricordo sempre che siete all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa.
Why?
Sono quasi le 9.40, siamo sempre in diretta dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa è la rassegna stampa, la lettura quotidiana dei quotidiani, scusate la ripetizione, ma abbiamo affrontato lungamente quello che sta succedendo a Gaza, in Palestina, in Medio Oriente, il continuo insomma aumento dei bombardamenti su Gaza, delle dichiarazioni di guerra dello Stato sionista di Israele rispetto sia alla popolazione di Gaza, alla volontà di eliminare Hamas dalla terra, pagando il prezzo insomma di migliaia di vittime civili, e d'altro canto anche i venti di guerra che si espandono in Medio Oriente, con le minacce di Israele di non lasciare un centimetro alle iniziative militari di Hezbollah dal Libano, o anche del pericolo di coinvolgimento dell'Iran. Ma tornando a quello che riguarda più l'Italia, più direttamente, c'è in più quotidiani riportata la questione delle multe sugli straordinari. I medici dicono grazie a Mattarella, questo almeno lo riporta Margherita De Bac. C'è una fotografia con un medico, con un medico durante i primi momenti della pandemia, che con un foglio c'aveva due hashtag: io resto in corsia, tu resta a casa. Questo perché appunto l'ispettorato del lavoro, leggo l'articolo, ha sospeso le multe ai medici che hanno lavorato troppo durante il Covid. Decisivo l'interesse del presidente Mattarella, a cui si era rivolto il primario del pronto soccorso di Bari, Vito Procacci, che è in foto tradito, aveva detto, da un paese che prima ci chiamava eroi. L'articolo prosegue dalle pagine interne, ma prosegue a pagina 23, ma il mio... Ok, sto facendo qualche casino io con le pagine... Ah no, perché c'è di mezzo la cronaca di Roma che mi sta facendo sballare il conteggio delle pagine, eccolo qua. Allora, è durato pochi giorni la punizione, questo ce lo dice... Ancora l'articolo: ieri uno dei tre dipendenti è stato graziato, Vito Procacci, dopo una telefonata del Presidente della Repubblica. Il provvedimento che gli comminava una multa da 27.000 euro è stato sospeso su iniziativa della ministra Elvira Calderone. Il primario del pronto soccorso si era rivolto con una lettera al Capo dello Stato, sempre prodigo di lodi nei confronti di medici e infermieri. Giovanni Migliore, direttore del Policlinico Universitario Pugliese, non cade dalle nuvole: sapevamo dei controlli, anche noi abbiamo fatto opposizione, un accertamento impostato sulla burocrazia, non hanno tenuto conto dell'emergenza, le sanzioni dell'ispettorato che si è attivato su iniziativa di un sindacato autonomo locale potrebbero colpire altri dirigenti accusati di non aver rispettato il riposo tra un turno e l'altro. Noi insomma ci sentiamo di commentare che lo sforzo gigantesco che hanno fatto medici, qua vengono sanzionati in questo caso dei primari, dei direttori di reparto, ma uno sforzo che è stato fatto a partire dagli infermieri, dagli specializzandi, dai medici ancora non in ruolo, fino anche insomma ai medici di ruolo, è stato uno sforzo enorme, questo non lo nasconde nessuno, ma è stato anche il segnale e l'evidenza di un sistema sanitario pubblico in ginocchio, che di fronte all'emergenza della pandemia ha dimostrato tutti i suoi problemi. In Lombardia, che era il luogo insomma dove anche tantissime persone andavano dal resto d'Italia a farsi curare malattie gravi, soprattutto oncologiche, aveva visto nei vent'anni precedenti una graduale cancellazione del sistema sanitario pubblico in favore di un sistema sanitario privato, dove i partiti politici al governo avevano lucrato ampiamente. Insomma, basta ricordare il caso di Formigoni e di altri politici finiti in manette per gli interessi e le ruberie in ambito sanitario. Questo sistema ha mostrato tutta la sua fallacia di fronte al Covid. Oggi, nonostante la batosta che abbiamo preso e il dolore che abbiamo provato tutte e tutti per le tante persone che hanno perso la vita in quei mesi e che anche continuano a fare per il Covid, anche se in forma ridotta, per varie ragioni, per insomma sia ragioni in sé di mutazione del virus e di diciamo, endemizzazione del virus, da un altro lato anche per sicuramente la questione dei vaccini, la questione dei mezzi, diciamo, dei dispositivi di protezione che si sono usati per un lungo periodo, anche del distanziamento, ma non ha visto nessuna iniziativa seria sul sistema sanitario, sulla medicina di prossimità, sulla prevenzione, perché non può essere che ci si cura soltanto quando si hanno delle patologie gravi, bisogna cercare di prevenire, bisogna cercare di avere una cura delle comunità e delle persone, soprattutto di quelle più fragili e con problemi di salute maggiori. Questo è estremamente lontano da una realtà che vede ancora lo Stato investire ad esempio in armamenti a discapito della sanità, e quindi insomma questo articolo non fa che riportarci la questione di quanto in questo paese sia urgente un intervento sul sistema sanitario, e quindi anche di una presa di parola degli utenti, dei medici, di tutte, diciamo, il sistema sanitario, come altre questioni, sono di tutti, interessano tutte e tutti, e quindi c'è bisogno dell'intervento di tutte e tutti. Qua andiamo a leggere dal Fatto Quotidiano la questione della patrimoniale. Mi dispiace, mi sono dimenticato di leggere l'articolo su Gaza del Fatto Quotidiano, che sembrava insomma uno dei pochi che dava un minimo di visibilità ai palestinesi e al dramma che si sta vivendo. Ok, scusatemi, era a pagina 12 e 13. Ok, ancora una pagina successiva, e qua possiamo leggere dal Fatto Economico la questione della patrimoniale equa. C'è la convinzione che elusione fiscale e concorrenza al ribasso tra paesi siano leggi di natura, un prodotto inevitabile della globalizzazione, e che non abbiamo altra scelta che tagliare le tasse ai ricchi. Niente è più lontano dal vero, lo dice Gabriel Zucman, è un visionario con basi teoriche solidissime. 6 mesi fa ha ricevuto la medaglia Clark per i suoi fondamentali contributi nel campo della scienza delle finanze. Gli viene chiesto: scrivete che la concorrenza fiscale internazionale e l'evasione sono scelte politiche, perché la politica non se ne occupa. E lui risponde: si credeva che tasse basse per i ricchi avrebbero portato benefici al resto della popolazione. La famosa teoria del trickle down, sperimentata negli USA negli anni 80, ha fatto crescere le disuguaglianze. Ancora più diffusa l'idea che siano fenomeni contro i quali non possiamo nulla. Nel rapporto facciamo molte proposte che mostrano come sia possibile avere sia un'economia aperta sia una tassazione progressiva con tasse elevate sul capitale. Come mai vi concentrate su multinazionali e miliardari, visto che, dice il rapporto, rappresentano solo una piccola frazione del gettito e dell'evasione fiscale? Che dice che sono stati i principali vincitori della globalizzazione, ma invece di aumentare le loro tasse hanno continuato a diminuire. I governi hanno giustificato i tagli col fatto che il capitale è mobile e può spostarsi facilmente verso paesi a bassa tassazione, ma per compensare la perdita di gettito hanno aumentato le tasse su consumi e salari della classe operaia e media, minando l'accettabilità sociale della tassazione. Poi gli viene un'altra domanda: è stimate che lo spostamento di profitti nei paradisi fiscali da parte delle multinazionali abbia ridotto del 10% il gettito fiscale potenziale delle aziende nel 2022? Insomma, l'intervista prosegue continuando a fare un excursus rispetto appunto a alcune delle modifiche che ci sono state a livello di tassazione. Cioè, ci sono dei grafici che mostrano come la tassazione per i miliardari sia diminuita. Ovviamente è un'intervista interessante perché mostra un aspetto che viene spesso cancellato, una patrimoniale di cui si è discusso in passato ma che negli ultimi anni, ma che alla fine ovviamente non è mai arrivata. E un'altra domanda è: stando alla vostra ricerca, i miliardari pagano in media imposte pari allo 0,05% della loro ricchezza e del 25% del loro reddito, meno delle fasce più povere, perché una patrimoniale sarebbe più efficace? La maggior parte delle tasse è progettata per colpire flussi di reddito, ma i miliardari sono bravi a strutturare la loro ricchezza in modo da avere un imponibile bassissimo, il che si traduce in aliquote fiscali effettive molto basse per loro e rende il sistema regressivo. Il modo più logico ed efficace per tassarli è con un'imposta sulla ricchezza stessa. Il rapporto indica diverse soluzioni, la più importante è la tassa minima globale del 2% sui miliardari. Il prossimo G20 in Brasile offre una buona opportunità per fare progressi in questa direzione. Insomma, la questione di una tassazione dei ricchi ovviamente ci trova estremamente d'accordo. Viviamo in un mondo in cui la forbice tra persone estremamente ricche e persone in difficoltà economica non ha fatto che aumentare, e anche su questo, insomma, il governo che abbiamo in Italia sembra estremamente distante da poter assolutamente pensare a tassare le persone ricche. Un altro articolo del Fatto Quotidiano è un'intervista a Bruno Contigiani, laureato in economia alla Bocconi, capo d'ufficio stampa di IBM, l'associazione L'Arte del Vivere con Lentezza, fa parte di questa associazione, e niente, parla di Milano che è invivibile, l'associazione è la soluzione è rallentare, e lui risponde a delle domande. Cerco di vedere se c'è qualcosa di più di interessante più di altro. Vabbè, diciamo che le domande sono su questa questione abbastanza filosofica di base il rallentare. Ovviamente Milano è una città dove c'è un ritmo della vita molto frenetico e dove diciamo è sempre più difficile sopravvivere se non si hanno dei redditi molto molto alti. Qua si parla di una campagna culturale sul vivere lenti e sulla bella vita, insomma ci sembra insomma non centrare proprio il punto, perché Milano è una città che vede in alcune delle industrie più redditizie, da quella finanziaria a quella della moda, il suo centro, vede una speculazione edilizia enorme, un prezzo delle case impennato, delle condizioni di vita sempre più difficili. Non credo che sia un aspetto semplicemente culturale, ma sia un aspetto politico ed economico abbastanza chiaro, sul quale insomma è evidente che non c'è l'intenzione di intervenire, se non di fronte ad una pressione da parte degli abitanti della città importante, che ci auguriamo come sempre che avvenga. C'è stato l'anno scorso, è ripreso anche un po' quest'anno, il movimento da parte degli studenti che si sono messi in tenda per strada per segnalare la difficoltà di pagare un prezzo dell'affitto. Ecco, più che una questione culturale, pensiamo sia una questione come sempre di lotta. torniamo in voce, sempre all'ascolto della rassegna stampa di Radio Onda Rossa. Andiamo rapidi sulla conclusione delle notizie dagli interni. Insomma, l'altra questione è quella del meeting di Fratelli d'Italia. Già, insomma, anche semplicemente leggere i titoli ci basta. Comunque, su questa rivendicazione della Meloni di essere umana anche lei per aver mancato la presenza fisica al meeting per la sua crisi familiare di coppia con Gianbruno, e insomma ne hanno parlato già troppo i giornali, direi, e i mezzi di informazione rispetto a quello che poi succede fuori dal salotto di Fratelli d'Italia. C'è un articolo sulla Stampa che va un attimo a guardare di più gli aspetti economici e le questioni politiche di questo governo, che appunto, come vi dicevo in apertura, ha incensato ovviamente il suo percorso e la sua iniziativa politica in questo anno. I primi 3-4 articoli anche sulla Stampa riguardano, diciamo, la presenza o meno della Meloni e le sue questioni con il suo ex partner. Però rispetto a un anno di governo, la Stampa titola "La fatica di governare", l'articolo di Marcello Sorgi, 12 mesi di esecutivo Meloni tra guerre e ministri inadeguati, si salvano politica estera ed economica, ma ora c'è il bivio europeo. Il confronto, c'è un PIL che è salito dello 0,6% mentre un'inflazione del 5,3%, una disoccupazione è del 7,3%, insomma altri dati economici, c'è la benzina che è aumentata del 13,4%. E parla appunto di come, secondo lui, sia stato complicato quest'anno di governo della Meloni. C'è la questione del PNRR, forse l'ultima occasione per dare una sferzata all'andamento economico. E poi ci sta la questione, alcuni ministri che sono insufficienti, Valditara, Santanchè, ma non solo loro. Finalmente qualcuno lo dice apertamente di che personaggio sia questo Valditara. Quanto all'economia, formato il governo in pieno autunno e ha inoltrata sessione di bilancio a causa delle elezioni anticipate, l'anno scorso ha presentato la legge di stabilità predisposta da Draghi in pieno accordo con le autorità di Bruxelles. Che su questo, insomma, è da sottolineare come questo governo, partito negli anni con una retorica di distanza dalle politiche e dall'oppressione dell'Unione Europea, abbia in tutte le sue parti poi in questo momento completamente abdicato a quella che è stata poi un'iniziativa politica condivisa da tutti gli ultimi governi, quindi l'allineamento totale alle politiche dell'Unione Europea, che sono ritornate come una decina d'anni fa o poco più a parlare di austerità. E poi l'articolo appena dopo di Federico Geremicca parla della questione dell'opposizione, Conte, Calenda, Renzi e la scommessa Schlein, pochi sussulti dopo la Caporetto elettorale, il tanto evocato campo largo resta una chimera, ma l'Unione ha fatto la forza sul salario minimo, che ricordiamo però poi dal CNEL è stato bocciato. E qua c'è un po' di dinamiche interne all'opposizione che, diciamo, troviamo anch'esse ben poco appassionanti. Il Fatto Quotidiano, in realtà il titolo principale era proprio "Meloni sotto botta, Fratelli d'Italia avvisa, basta riguardi per Mediaset", ma anche qua si va ad entrare dentro alla questione di Gianbruno. E insomma abbiamo già dichiarato la nostra buon disinteresse per la questione. Ancora un attimo di musica e poi passiamo alle cronache di Roma. Live fast, die young, bad girls, do it well. Live fast, die young, bad girls, do it well.
Chair. fast when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging on the radio. Yeah, back it, back it. Yeah, pull up to the bumper game with the signal. Cover me, cause I'm changing light and handle on it. My life, but I broke it. When I get to where I'm going, gonna have you.
Cronache di Roma, il Corriere della Sera, cantieri nelle piazze, città nel caos, disagi quotidiani, visita del presidente finlandese, stamani circolazione bloccata, 2 ore davanti all'altare della patria, traffico impazzito per i lavori in centro, la zona attorno al Vaticano e la stazione Termini, un po' la città, un po' il santo giubileo, insomma è una vita quella delle romane e dei romani che sfiora la crisi isterica quotidiana. Questa mattina per arrivare in redazione facevo prima a piedi o forse anche a carponi, e le auto storiche però possono tornare nelle strade, sentenza del TAR, vittoria dei possessori di auto e moto storiche, a Roma circa 25.000 e secondo una sentenza del TAR della settimana scorsa possono tornare a circolare nella capitale. Poi si parla di strage di Fidene, interni e difesa a processo. I ministeri dell'interno e della difesa sono citati a risarcire 22 parti civili nel processo contro Claudio Ciampiti, che ha ucciso 4 donne a dicembre 2022. Nelle carte dell'inchiesta tutte le falle della sicurezza e del poligono di tiro del quale il killer prese la Glock con cui fare fuoco. 3 episodi allarmanti nel giro di pochi anni. E Fregenesi arena lo yacht lasciato dall'equipaggio, abbandonato ad Anzio. Spari all'alba, grave pusher di 26 anni a Tor Tre Teste. Dopo il ferimento di un 41enne a Prima Porta nel pomeriggio di sabato scorso, all'alba di ieri un 26enne è stato colpito da 3 proiettili esplosi da un uomo poi fuggito a piedi. È successo a Tor Tre Teste. Il ragazzo è ricoverato in ospedale in prognosi riservata, era stato arrestato per spaccio a Tor Bella Monaca nel 2019. Poi c'è la Roma, centropagina, una fotografia del successo in extremis contro il Monza. Senza tetto sotto le mura aureliane, degrado. Viale Pretoriano, la tendopoli è tornata. Lo scorso 28 febbraio il comune aveva ordinato lo sgombero della tendopoli che da oltre 2 anni occupava il marciapiede di Viale Pretoriano a ridosso delle mura aureliane e vicino a Termini. Adesso una decina di senza fissa dimora è tornata ad accamparsi con iglu, materassi e cartoni attorno ai giacigli, sacchi di plastica utilizzati per riporre i propri effetti personali e per raccogliere i rifiuti. Sui gruppi Facebook di quartiere i residenti lamentano la carenza di soluzioni strutturali, ormai un'emergenza sociale, stazionano quasi tutto il giorno in piazza di Sicoli, si ubriacano, si prendono a bottigliate e infastidiscono i passanti. La questione delle persone più in difficoltà in questa città, abbandonate sempre di più come nel resto delle grandi città italiane, ricordiamo che le persone che hanno iniziato a stazionare in quella zona lo hanno fatto soprattutto dopo l'iniziativa che il comune ha preso per andare a riempire i vuoti fra le colonne del tunnel di Termini, dove luogo insomma ovviamente per chiunque pensato assolutamente inospitale per la vita, ma dove diverse persone passavano le loro notti. Questo insomma è il dramma del capitalismo moderno, che lascia tantissime persone indietro. Succede in Italia, ma se andiamo a vedere quello che succede nelle metropoli americane, dove la sanità è totalmente privatizzata, dove l'accesso ai servizi dipende totalmente dal reddito e dalla possibilità di avere un'assicurazione privata, le metropoli sono completamente piene di persone che vivono per strada, che sono dipendenti da farmaci e da stupefacenti, dal famoso fentanyl negli Stati Uniti. In Italia c'è più l'alcol, ci stanno più questo tipo di dipendenze, ma le vite di queste persone lasciate ai margini della società sono terribili per loro, ovviamente per il cittadino sono ovviamente brutte da vedere, ma non si riesce e non si ha intenzione di effettivamente intervenire a livello strutturale sulle cause di queste situazioni, sul disagio psicologico, su la solitudine, sulle persone che decidono si ritrovano nella situazione di non avere più un'opportunità, una via d'uscita, e il dramma viene spesso raccontato soltanto come degrado. Leggiamo un altro articolo su la mini discarica di Viale Buozzi ai Parioli che è stata ripulita. Vorremmo sapere delle mini discariche delle periferie, se qualcuno gli interesserà mai di ripulirle, ma la risposta forse già la sappiamo. Magari andiamo a leggere meglio dei femminicidi che vengono riportati dal Corriere della Sera, pagina 7. nella cronaca di Roma, quella che viene chiamata una strage, appunto, cioè questa questione del tiro a segno e all'Unione Italiana tiro a segno tra i responsabili civili della strage a Fidene, quello di Hermano Alejandro De Lucca, un sudamericano censito dalla polizia a febbraio 2022, 10 mesi prima della sparatoria di Fidene, dove morirono Nicoletta Colisano, Elisabetta Silenzi, Sabina Sperandio e Fabiana De Angelis. De Lucca ha detto alle polizie della CSRL: mitomane al tempo stesso, era un abitué del poligono di tiro di Ponte Milvio, lo stesso dove Claudio Campiti con lucida follia prelevò la Glock per recarsi all'assemblea dei consorziati e regolare i conti per i propri fantasmi del consorzio Valle Verde. Affiora così a pochi mesi dai fatti di Fidene l'assoluta mancanza di controllo che trasforma il poligono in una sorta di armeria a cielo aperto. Due anni prima, nel 2010, un altro esempio delle lacunose procedure in vigore al poligono, Luca Scarino, un quarantenne affetto da depressione, si presenta al solito bancone per ritirare un'arma con la quale esercitarsi, non ci arriverà mai e la utilizzerà invece per fare fuoco contro se stesso in un corridoio della struttura suicidio. Tutti dunque sanno che il poligono è un colabrodo sotto il profilo della security. Qua, insomma, a prescindere da questo poligono, c'è la questione, oltre dei femminicidi, c'è la questione anche della diffusione delle armi, di un'industria, quella delle armi, che non vede mai una crisi, soprattutto in periodi di guerra, ma anche che rispetto alla presenza nelle vite private delle persone di armi vede una questione particolarmente preoccupante. In questo momento se ne parla meno, ma Salvini sulla legittima difesa e il difendersi da chi magari ti viene a derubare a casa o in un negozio, il modello americano della giustizia fai da sé, del fucile sotto al cuscino per sparare a chi entra dentro casa magari per venirti a derubare, insomma, fanno una parte sicuramente di questo discorso. E però nel frattempo il Messaggero titola: vigili, la metà non ha la pistola, l'età media è troppo elevata, il comune ne acquista 1200 ma solo per i neoassunti. E questo, insomma, è la questione anche di una diffusione di armi anche nella polizia municipale, che prima non erano presenti. C'è la questione ovviamente del tram TVA, che tutti i giorni è in prima pagina della cronaca di Roma del Messaggero: gli ambientalisti contro il tram, opera sbagliata perché già obsoleta. L'associazione ambientalista Eco Italia Solidale, che non conosciamo, sarebbe da andare a indagare meglio chi sono e se hanno, in questo caso, cioè per quale motivo gli viene data voce dal Messaggero, perché sappiamo che su questa vicenda del tram il Messaggero sta cercando in tutti i modi e da tutte le fonti di dire qualcosa per cercare di invece favorire quelli che sono gli ambiti rispetto alla mobilità della città, dove i proprietari del Messaggero hanno degli interessi più diretti. Qua viene denunciato che l'opera nasce all'inizio degli anni 90 senza mai uscire dalla cassetta dei progettisti per diventare reale, è un'opera che è per il Giubileo, ma se va bene arriverà anni dopo. Viene descritta: 294 milioni di euro, 18 fermate e 3 capolinea fra Termini, Vaticano e Aurelio. Il progetto, ragion d'essere della lobby filotranviaria e degli pseudoambientalisti di una certa sinistra, prevede i cantieri aperti dal 2024 al 2028. Sta lobby filotranviaria, veramente bellissimo come termine. I Benvenuti e Rosati spiegano che i problemi di questo progetto sono i chilometri in sede promiscua, la doppia curva, insomma, pure veramente poco interessante per certi versi leggere i tratti più specifici di questa opera in sé. Benvenuti e Rosati sono presidente e direttore del Centro Studi Mobilità di Roma e vicepresidente dell'associazione. E insomma, cerchiamo tutti i giorni di riportare questa cosa ridicola che fa il Messaggero di giustificare i propri interessi con tutti questi studi che dimostrano che i tram sono la rovina di questa città. Poi le notizie sono le stesse, più o meno di quelle del Corriere. C'è una notizia abbastanza terribile, come viene scritto il titolo: Termini, boom di furti, caccia ai 4 latinos. Ovviamente è sempre importante specificare la nazionalità nel caso di questo tipo di cronache. E c'è la questione, appunto, di di questa gambizzazione. Il Messaggero, con termini sempre più iperbolici, lo chiama il ras della droga, e si parla di un ragazzo classe 97 che insomma a cui è stato sparato. Questa è la cronaca di Roma di oggi e è la cronaca di Roma di oggi. Vi lascio a un po' di musica e poi al resto della programmazione della radio. C'è lo spazio comunicazioni, verranno mandati degli approfondimenti. Vi ricordo i nostri contatti, il numero di telefono 06 49 17 50, il nostro sito internet www.ondarossa.info, dove potete ascoltarci in diretta streaming, vedere le iniziative che la radio sostiene e anche dove poter sostenere la radio. Un saluto a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori, e in particolare a chi è privata e privato della propria libertà personale.